continuiamo su questa riflessione, libertà, istituzioni, dignità della persona. Un altro elemento che nel libro è più volte sottolineato è proprio il, come possiamo dire, questa irriducibile differenza tra menzogna e verità, che non è soltanto dire mi oppongo a una propaganda che mi sta pubblicizzando qualcosa di oggettivamente sbagliato, ma è proprio entrare nel cuore stesso del sistema totalitario per svelarne in qualche modo le contraddizioni, potremmo dire. Professor Franchi, vuole...
Grazie.
Prego.
Tanto ringrazio anch'io la Fondazione Chenoux e il convitto che ci ospita. Il tema ovviamente è centrale nel volume, quello del rapporto tra verità e menzogna. Io direi, per iniziare il mio brevissimo intervento, direi che questo volume è stato una risposta scientifica da parte di alcuni docenti italiani e stranieri, secondo me importante anche per la composizione delle diverse discipline che hanno affrontato l'argomento, una risposta a una domanda poco articolata, poco consapevole. Adesso mi spiego e dico che cosa intendo. Cioè, noi ci troviamo, noi docenti universitari, a 25 anni, il convegno da cui è partito questo volume si è svolto nel 14, erano 25 anni dalla caduta del muro di Berlino. Ci siamo trovati ad affrontare lo studio di un'ideologia, di un regime, di un sistema politico, senza che in questi 25 anni ci sia stata una sollecitazione, anche una sollecitazione da parte dell'opinione pubblica, non dico semplicemente accademica. Cioè, per tutto questo tempo, che dal punto di vista della ricerca scientifica è un tempo lungo, non ci si è interrogati veramente su che cosa è stato il comunismo in Europa e nel mondo. Almeno l'Italia ha conosciuto, certamente i miei colleghi storici sanno meglio di me qual è la produzione scientifica, ma è un problema che è stato rimosso. Io penso che voi studenti non vi siate posti la domanda: ma come è stato possibile che per 70 anni in Europa e anche poi nel mondo si sia affermato un sistema politico, dei regimi politici con delle ideologie che hanno portato appunto a repressioni di massa, omicidi di massa, dei regimi criminali o criminogeni, sono stati fonte di crimini efferati, come è stato possibile? Ecco, io penso che questa è una risposta, il nostro volume è stata una risposta a una domanda debole, quindi cerchiamo anche di stimolare un po' la domanda vostra. Ecco, io ho avuto la vostra età negli anni Ottanta, quindi ho vissuto gli anni Ottanta, che sono stati anni tutto sommato molto interessanti, perché ho avuto prima l'opportunità nell'82 di fare un viaggio estivo nella Germania Est, quindi ho conosciuto che cos'era la realtà di un paese totalitario, come vivevano i vostri coetanei in un paese comunista reale, quella che era la vita reale. E poi, quando ero un po' più grande, universitario, ho fatto poi un viaggio nell'Europa dell'Est, nella Cecoslovacchia, in Ungheria, paesi ancora sotto il regime comunista e sotto il controllo di Mosca. E quindi lentamente nel corso di quegli anni è sorta questa domanda di interrogarmi com'è possibile che si siano affermati questi ordinamenti, che, chiaramente, evidentemente erano degli ordinamenti in cui le libertà fondamentali, quelle che noi diamo per scontate, la libertà di parola, prima si parlava di libertà di associazione, la possibilità di eleggere bene o male i politici, erano tutte cose assolutamente negate. Io ricordo questi ragazzi di 14-15 anni a Germania Est che volevano uscire dalla Germania Est ma non potevano. Dice: portateci con noi, ci nascondiamo in una valigia, vogliamo conoscere l'altra metà dell'Europa. Quindi gli era precluso, non potevano uscire. Ancora nell'82 non si pensava assolutamente al crollo repentino e rapido dei regimi. Allora, accanto a questa realtà poi c'era il mondo della cultura occidentale, che, come è stato già ricordato, era invece dominato dall'ideologia, dalle diverse correnti dell'ideologia di sinistra, che invece rappresentava un altro mondo. Cioè, ci diceva, l'obiettivo degli stati comunisti è un obiettivo buono, sì, ci possono essere degli errori nella realizzazione pratica, ma di fatto la storia andrà in quel senso. Invece gli ordinamenti liberal-democratici erano tutto sommato degli ordinamenti, quelli in cui viviamo ancora noi, degli ordinamenti ingiusti, classisti, in cui c'erano disparità economiche, consumisti, c'era una condanna del consumismo. Allora, lentamente sorge chiara questa contrapposizione tra menzogna e verità, va bene? Tra menzogna e verità. La verità non è quella che viene propinata dal mondo della cultura, e tutto il mondo della cultura dominante alla fine degli anni Ottanta è colta di sorpresa, no? Dal crollo di questi regimi, un crollo che avviene, come si diceva, in modo quasi privo di conflitti, privo di scontri. Quindi è come se qualcosa di innaturale a un certo punto crolla e quindi non c'è neanche bisogno, tutto sommato, di una spinta eccessivamente forte, perché un sistema a un certo punto implode. Allora, soltanto in tempi recenti, quindi gli ultimi 20 anni, c'è stata una ripresa degli studi che hanno cercato di capire come è stato possibile che nell'Europa dell'Est e anche in altri paesi, noi ci siamo concentrati, ovviamente un testo scientifico accademico ha sempre in qualche modo, deve delimitare il proprio campo, deve avere una sua specificità, ci siamo concentrati sull'Europa, ma chiaramente la domanda è: come è possibile che un'ideologia, un movimento politico, dei regimi si siano potuti affermare, regimi che sono andati contro l'essere umano, pur avendo dei progetti bellissimi, perché il punto di approdo della storia doveva essere il raggiungimento di una società priva di sfruttamento, priva di guerre, priva di povertà, tutto era rinviato in un futuro da raggiungere con qualsiasi mezzo, va bene? Quindi una filosofia della storia c'era dietro. Però concretamente andava contro i singoli esseri umani, a cui se uno voleva dissentire nei regimi veniva internato, veniva fatto passare per, nel migliore dei casi, per pazzo, se no in altre epoche, in epoche dove la repressione era più forte, veniva semplicemente inviato in un campo di concentramento, in un gulag, a 30 gradi sotto zero, e la persona non tornava, insomma, se riusciva a superare, come si diceva, la decina, i 10 anni, no? Minimo. Allora, come è stato possibile? Questa è una domanda che molti intellettuali di stampo liberale hanno cercato di spiegare, fermandosi sul piano dello studio politologico e di storia delle istituzioni, e hanno cercato di ricostruire attraverso il concetto di totalitarismo che cosa è un regime, hanno cercato di dare una definizione di che cosa è un regime totalitario. Ecco, nasce il concetto tra gli anni 20 e 30 di totalitarismo, dentro il quale vengono ricompresi i regimi di destra e anche i regimi comunisti. Nel secondo dopoguerra ci sarà uno sviluppo, penso alle opere di Raymond Aron, e della scuola austriaca, liberale austriaca, ma sono interpretazioni che in qualche modo si fermano alla dimensione politico-istituzionale. Probabilmente il problema, anzi sicuramente il problema, è ancora più radicale, perché il fatto che migliaia, direi milioni di persone abbiano aderito all'ideologia comunista e spesso siano state delle vittime consenzienti di quei regimi, cioè abbiamo casi di comunisti che sotto il regime sovietico andavano nei campi di lavoro, nei gulag, ma rimanevano fedeli a quell'ideologia, ci deve essere un qualche elemento così forte da catalizzare l'attenzione, diciamo, le speranze, i desideri degli uomini. E questo ha portato alcuni studiosi, ovviamente adesso non mi posso soffermare più di tanto nella ricostruzione, ma ci sono stati, diciamo, a partire dagli inizi del Novecento, faccio il nome di uno scienziato sociale importante, conosciuto da molti, che è Max Weber, che con un suo celebre saggio, mi pare del 7, del 1907, che si chiama L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, capovolge la visione marxiana della società e della storia, perché dice: non è vero che la religione, la vita spirituale è semplicemente il prodotto dei rapporti economici e sociali, ma attraverso la sua ricerca sulle origini del capitalismo nel mondo protestante mostra come invece è possibile uno studio inverso, cioè dalla dimensione spirituale che noi abbiamo un sistema economico. Questo è uno dei punti di partenza di un'analisi del comunismo, che capovolge appunto la visione proprio comunista, che invece aveva dato della vita spirituale un'interpretazione meramente accessoria rispetto alle dinamiche economiche e sociali. Da qui si è sviluppata, attraverso alcuni autori di area germanica e austriaca, una lettura del comunismo in chiave filosofica e anche teologica, cioè si è andati alla ricerca di intanto si è, diciamo, ci si è accorti che dietro al comunismo c'è una vera e propria teologia della storia, cioè l'idea di poter realizzare in terra, in questo mondo, una società perfetta, e che, come dicevamo prima, per poterla realizzare qualsiasi mezzo è lecito. La storia umana doveva approdare ad un ordinamento economico e sociale di piena giustizia in questo mondo, ma in questo modo, diciamo, dietro a questa concezione c'erano dei problemi filosofici e teologici profondissimi, perché si negava in qualche modo la dimensione limitata, in qualche modo imperfetta dell'uomo, e quindi l'idea che l'uomo con le sue sole forze potesse realizzare appunto in terra un mondo completamente perfetto. Alcuni autori hanno compiuto uno studio, poi chi di voi avrà la pazienza e anche il piacere di leggersi i saggi, in particolare quello mio, è stato scoperto che questa concezione della storia come compimento terreno delle vicende umane ha un suo antenato in alcune eresie tardo medievali che introducono l'idea di un terzo regno, dopo il regno del figlio, un terzo regno dello Spirito Santo, che realizzerebbe appunto qui in terra un regno di perfezione. Quindi c'è un percorso, ma è un percorso, diciamo, di studio e di analisi che si svolge in contemporanea ancora, anche nei decenni in cui ancora l'ideologia comunista e rivoluzionaria è anche ancora dominante nella cultura europea. Quindi possiamo dire anche, se me lo permettete, che la dissidenza è fatta non soltanto da coloro che vivono dentro a questi regimi e non si piegano alle logiche disumanizzanti di questi regimi, ma anche da chi al di fuori, anche nella parte libera e democratica del mondo ha condotto degli studi contro la stessa cultura egemone nell'accademia, nell'accademia dei paesi occidentali, che invece guardava con grande simpatia il mondo comunista. Pensate che ancora nelle università inglesi, a Oxford, a Cambridge, domina un clima di tipo marxista, cioè ancora conservano con grande gelosia nel caffè dove a Cambridge nel caffè, che è il luogo storico di ritrovo, scritte inneggianti, che c'è tutta una tradizione nel mondo, nella patria delle libertà, diciamo, occidentali, c'è tutta una tradizione di autori marxisti, pensiamo a Asraf, insomma, economisti che vengono da quella matrice culturale, per cui in fondo la dissidenza è un qualche cosa che viene perseguito, che è stato perseguito anche nei paesi occidentali, laddove per fare cultura critica nei confronti del marxismo si rischiava di essere completamente emarginati dallo scenario accademico e dalla vita scientifica. Autori, pensate, faccio solo dei nomi, pensate a un filosofo di cui si parla nel volume, c'è il saggio, bel saggio di Cangiotti, Augusto Del Noce, che è stato uno dei più importanti filosofi politici italiani del Novecento, ha avuto una grande difficoltà a entrare nel mondo accademico, perché era una figura isolata nella sua critica rigorosa dell'ideologia marxista. Lo vedrete nel saggio di Cangiotti come, diciamo, il rigore filosofico nell'analisi. Per cui in fondo questo volume dà testimonianze, ricorda le testimonianze non solo di quei tanti uomini e donne intellettuali, cioè anche il nome di Patočka, che morì a seguito di un interrogatorio della polizia a Praga, ma anche, secondo me, di correnti di pensiero minoritarie, che vi invito a indagare, penso a un autore come Erik Fögelin, che emigrerà dopo l'Anschluss nel 1938 negli Stati Uniti d'America, che è stato tra gli autori più importanti, diciamo, che hanno svolto una critica del marxismo in termini di lo ha interpretato come una religione politica, bene, quindi più che un sistema politico, è una vera e propria religione secolare. Oggi purtroppo ci troviamo a ragionare su queste cose, a dover riprendere il filo di un discorso che doveva essere sviluppato molto prima, cioè in concomitanza e anche subito dopo la caduta del muro, e che invece adesso necessita di essere finalmente, speriamo, ripreso in modo adeguato dal mondo accademico. Cioè, dobbiamo chiederci come è stato possibile che si siano affermati regimi come quelli comunisti. La domanda è una domanda, come potete vedere al volume, che non può rispondere, a cui non può rispondere solo lo storico, neppure solamente il politologo, neppure solamente il filosofo. Serve un lavoro di gruppo accademicamente collettivo, ma che riesca a dare una lettura il più integrale possibile, il più completa possibile di questa fondamentale esperienza politica e civile del secolo scorso. Grazie.
Grazie a lei, professore.